eterno il mio pastore, nulla mi mancherà, egli mi fa giacere in pascoli di tenera.
Buongiorno fratelli, vi abbracciamo, tanto amore e benedizioni da noi tutti. Alleluia, ciao Giuseppe, come va?
Io sto bene, grazie.
Gloria a Dio.
Gloria al Signore, sto migliorando molto.
È vero?
Molto.
Ringraziando il Signore, sì, fratello Giuseppe si sta rimettendo. Ieri sera ha fatto grandi progressi.
Amen. Ieri sera abbiamo confermato che nella nostra chiesa ci sarà una vedova di meno, Deborah.
Ma che brutta barzelletta questa.
Ma lei, ma Deborah sarebbe bellissima, tutta nera, cappello.
Brutta barzelletta.
Ha detto non gli piace.
I like all colors, I don't want black.
Non gli piace il nero, gli piacciono tutti i colori.
And I want you here.
E ti vuole qui.
More than all.
Ti vuole più che altro.
Va bene, allora se quasi insistete, allora d'accordo.
Insistiamo.
Bene, allora che altro posso dire? Sto meglio, sto bene, sto lodando il Signore.
Sì.
Insomma, ho superato la bronchite, la parte più dura. Ho smesso di prendere antibiotici perché è così. E allora, perché anche antibiotici mi buttavano giù fisicamente.
Sì.
Ma adesso tutto bene, gloria, gloria a Dio.
Amen.
Mi sento quasi normale.
Grazie, Gesù.
Non so se,
grazie,
non so se è
Gesù.
Buono o cattivo. Però.
È super buono, super bene, grazie.
Allora, cosa faccio? Cosa posso fare per te oggi?
Puoi fare una cosa importante, rispondere a Paola. Una domanda sui miracoli eucaristici, ma sono reali, sono falsi? Sembrano che veramente succedono e ti leggo la sua domanda. Cari fratelli in Cristo, vorrei fare una domanda sui miracoli eucaristici. Vorrei rispondere a una sorella cattolica che ama molto Gesù, ma anche a ciò che la religione insegna. Tutti questi miracoli eucaristici che si sono presentati nel tempo e in molti luoghi nel mondo, in Italia il più antico è quello di Lanciano, possono venire da Dio? Se potete rispondere quando il tempo ve lo permette, un grazie di cuore, Paola.
Amen.
Tu ci credi a questi miracoli?
No.
Perché no?
Non ci credo, perché sono falsi.
Perché?
Perché è semplice. Sicuramente avvengono... Cioè, innanzitutto spieghiamo cos'è il miracolo eucaristico. Cioè, quando durante l'Eucaristia avvengono cose collegate all'Eucaristia, il pane e il vino.
Cioè quando il vino si trasforma visibilmente in sangue e l'ostia si trasforma visibilmente in carne?
Sì, ma fanno anche di queste scenate, ma non esistono testimonianze che il pane, il corpo di Cristo spirituale diventa carne materiale.
Ma per esempio quello di Lanciano che lei sta menzionando è un miracolo dove hanno controllato con analisi scientifiche, hanno confermato che questo sangue era di gruppo AB e quella carne era di un tessuto muscolare.
Beh, e allora?
Quindi sono stati confermati?
Sì, ho confermato cosa? Ho confermato che il diavolo ha fatto apparire queste cose come maghi d'Egitto che vedi in Esodo capitolo 7 che i maghi facevano miracoli.
E perché il diavolo farebbe questo?
Ma per distrarre da Gesù. Quindi io non ci credo. Praticamente non credo che vengano da Dio, sono solo distrazione. Il motivo è che questi cosiddetti miracoli eucaristici sono per attirare l'attenzione su di un oggetto, appunto il sangue, il pane, il sangue, il corpo, per distrarre l'attenzione dai fedeli dal mettere in pratica la parola, ubbidirla, viverla, proclamarla. Cosa gli interessa a Dio se il sangue di San Gennaro diventa liquido? Non lo vedi che gli stanno prendendo in giro? Lo scopo è di zombificare il pubblico, portarli a venerare cose e oggetti, sia pure eucaristici, che distraggono dal mettere in pratica la parola. Gesù, prima di essere pane, corpo, sangue, lui è la parola di Dio. Va bene, è stato solamente in una circostanza che Gesù ha celebrato la Santa Cena dicendo questo è il mio corpo, ma attenzione, il mio corpo spirituale. È come dire quando Gesù dice io sono la porta. E Gesù è la porta. Che tipo di porta? È una porta spirituale. Gesù è la via, la verità, la vita. Che via è una strada, una strada di campagna? Che via è Gesù? È una via spirituale che porta in cielo. E il diavolo ci pontifica sopra. Ma la nostra potenza è nel sangue di Cristo mostrato spiritualmente, nello Spirito Santo, nelle opere. Non nel mostrare il sangue, ma nel dare il sangue di Cristo ai perduti che evangelizziamo. E questo è un sangue spirituale. Come fai a dare un sangue materiale alle pecore che evangelizzi? I religiosi, la religione è creata dal diavolo per distrarre dallo spirito del Vangelo, dallo spirito di Cristo, dallo spirito della parola, dallo spirito di Dio, dallo Spirito Santo.
Ma che vantaggio avrebbe il diavolo per distrarre, diciamo, distrarre in un modo per portare l'attenzione sul sangue di Gesù? Cioè non avrebbe senso perché Si tratta della carne e il sangue di Cristo, e il diavolo attira l'attenzione a questo, che è una cosa buona. L'Eucaristia e prendere il pane e il vino è una cosa che Gesù ha anche insegnato di fare, è una cosa positiva. Cioè non ti distrae via da Cristo, ti attrae a Cristo.
Sì, ma quando questa cosa diventa l'oggetto, il centro, lo scopo, cioè ci sono le file di persone fuori di un edificio religioso dove il sangue, il vino è diventato sangue, controllato, e il pane, controllato il DNA, eccetera, eccetera, eccetera.
Sì, e dicono pure che è lo stesso gruppo sanguigno AB che è stato riscontrato sulla sindone di Torino.
Ma va bene, va bene. E ti pare che il diavolo non è capace di andare a cercare lo stesso gruppo sanguigno? No, il diavolo non è così disorganizzato. Cioè, non vediamo nessun riscontro solido nella parola. Anzi, la scrittura che mi ricorda è Apocalisse 13:14. E grazie, fratelli, che avete pregato per me, le preghiere sono arrivate. Hanno colpito il bersaglio, il diavolo fuori combattimento.
Amen.
Non mi può dare più fastidio nel nome di Gesù Cristo. Ho vinto in Cristo. Angela avanti con Apocalisse 13:14.
E seduceva gli abitanti della terra con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza della bestia, dicendo agli abitanti della terra di erigere un'immagine della bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. Apocalisse 13:14.
Seduceva gli abitanti con i prodigi che le fu concesso di fare in presenza del diavolo.
Sì.
Va bene?
Sì.
Non seguite prodigi! Lasciate perdere le statue parlanti. Apocalisse 19:20, cosa dice?
Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19:20.
Il falso profeta aveva fatto prodigi davanti a lei. Non fatevi infinocchiare dai prodigi. Noi non siamo qua a seguire prodigi. Siamo qua a seguire Gesù Cristo per fede. E per fede non è per prodigi, non è per miracoli. Ci penserà il diavolo, l'anticristo, a fare miracoli per ingannare il mondo. Noi il mondo, nel nome di Gesù Cristo, lo salviamo con lo Spirito Santo, con la parola, per fede. I prodigi sono per fede? No, questi sono per i fessacchiotti. I fessacchiotti anatroccoli che seguono i prodigi. Prodigi sono delle piccole esche che il diavolo le dà un po' alla volta finché gli anatroccoli entrano nella gabbia religiosa. E ogni gabbia è superiore all'altra, perché questa gabbia è più grande, questa gabbia è più alta, questa gabbia è più larga, questa gabbia c'ha più panche, questa gabbia c'è un predicatore che c'ha 5 diplomi, non sa più dove metterli, deve portare indietro con un carrellino. Ci siamo?
Sì.
Andiamo per cortesia.
Una cosa voglio dire, che il modo che il diavolo distrae i fedeli dalla verità, dal Vangelo, dal vero Cristo, con questa carne e sangue, è perché quelli che credono in questi miracoli non è che si avvicinano a Cristo, diventano più fedeli, più evangelizzatori, più pieni di Spirito
Santo. Ma diventano più addormentati.
Non è che diventano pieni di potenza per vedere più conversioni, eccetera.
Anzi, magari.
Tutto quello che cambia, che succede, è che quei posti come Lanciano diventano posti di pellegrinaggi, posti pieni di soldi, dove la gente va per adorare delle reliquie.
Sono luoghi di imbrogliaggi.
Quella carne e sangue coagulato adesso, è come un posto in un museo dove la gente viene per baciare le cose e pregare a quelle cose. Cioè diventa come un museo, non è che cambia il cuore dei fedeli che diventano più ubbidienti, anzi.
È un'altra reliquia.
È una reliquia, sì.
Il cristianesimo sta affondando con queste reliquie della nonna e della Befana. Ma buttate via queste reliquie, cosa state lì ad adorare? adorare i morti, lasciate i morti in pace. Cioè il fare apparire il sangue come segno di convincimento, lo vediamo sin dai tempi dei maghi d'Egitto, Esodo 7, 20 al 22, andiamo da Mosè ed Aronne.
Mosè e Aronne fecero come il Signore aveva ordinato.
E Aronne alzò il bastone.
Aronne alzò il bastone, percosse le acque che erano nel fiume sotto gli occhi del Faraone e sotto gli occhi dei suoi servitori, e tutte le acque che erano nel fiume furono cambiate in sangue.
Oggi questi qua che seguono i miracoli eucaristici, oh guarda, oh, un fiume in sangue, convertiamoci, seguiamo.
I pesci che erano nel fiume morirono e il fiume fu inquinato, tanto che gli egiziani non potevano più bere l'acqua del fiume. Verso 22. Ma i maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte, e il cuore del faraone si indurì. Egli non diede ascolto a Mosè e ad Aronne, come il Signore aveva predetto. Esodo 7, versi da 20 a 22.
I maghi d'Egitto fecero la stessa cosa con le loro arti occulte. Quindi questi prodigi della nonna o della Befana, come vuoi chiamarli, sono solo per ingannare. Gesù non ha fatto segni prodigiosi per essere creduto, al contrario, gli chiedevano e dicevano no, vi attaccate al tram, nessun segno, generazione ipocrita, adultera, peccatrice, chiede un segno, segno non gli sarà dato. Allontanatevi da queste religioni mezze morte. Allora, Dio deve poter permettere agli uomini di scegliere. E lui ha dato al diavolo un potere limitato perché gli uomini possono scegliere. Ma il vero miracolo è quello di Gesù che muore. Questo è il vero sangue, che dà il sangue dalla croce per salvarci. Quel sangue ti salva, non quello di, così che si chiama, Lanciano?
Sì.
Ma che si lancino in un lago. Manteniamo gli occhi su questo miracolo che ci salva, il sangue di Gesù dalla croce, che ci dà la potenza anche di guidare le pecorelle alla salvezza. Ma il generare il sangue, dimmi, tu hai alzato una mano?
Sì, sto pensando che da sempre, da quando esiste l'umanità, l'uomo ha sempre desiderato oggetti da adorare. Si è sempre creato cose da adorare.
Sì, un cattolicesimo, un protestantesimo.
E il diavolo si approfitta?
Un edificio morto con una croce in cima.
Il diavolo si approfitta e gli dà cose da adorare, per questo che Dio ha messo in Esodo 20 un comandamento preciso. Non adorare statue, cose fatte con mani d'uomo, reliquie, non adorare
sculture.
Niente. Niente, perché...
E loro dicono, noi faremo esattamente il contrario, dicono loro, le capre.
E poi Santina ha inviato adesso un messaggio molto preciso, dice: cari fratelli, io credo che nella parola sia chiaro che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito,
spirito
e
verità.
Giovanni 4, versi 23 e 24.
Capito, indica, bravissima.
Indica che la vera adorazione non è legata a un luogo e il demonio su questo ci gioca.
Certo.
Ma nella scrittura è chiarissimo.
Certo. Guarda, scopriremo in cielo che questi edifici religiosi della domenica mattina, scopriremo che erano centri di stregoneria. Va bene? Piene di pecorelle sincere, sì, ma le capre in molti di questi pulpiti riceveranno bastoni di Dio per aver ingannato queste... Però anche le pecore si fanno ingannare, dovranno pagare il loro prezzo, eh? Chi gliel'ha detto di farsi ingannare? Io sono andato in chiese false. Sono andato in chiese false. Come no? Più di una, più di due. Però io sono un figlio di Dio. Non ho mai creduto a nessuno, nessuno con tutto il cuore. E sono qua oggi a predicare solo Gesù. Ci siamo?
Sì.
Guarda, il generare sangue credo che siano solo come delle sceneggiate religiose. come la polvere d'oro che appare in certe chiese che non fanno niente dalla mattina alla sera, e allora il diavolo sparge un po' di polvere d'oro, così che si sentano miracolati. Stanno diventando peggio di quelli che si fanno le statue e li portano in chiesa. Il miracolo del sangue di Gesù è cosa innanzitutto spirituale.
Amen.
Quelli che voi andate a Lanciano, scrivetevelo queste cose qui. Andate a cercare la Bibbia. Non cercate la verità a Lanciano, ma lanciatevi nella parola invece. Cercatelo in Gesù Cristo. Cosa cercate a Lanciano? Ma ci saranno lì dei religiosi come tutte le altre parti, lì che si guardano allo specchio e dicono oh, miracoli. Ma quali miracoli? Sono falsi miracoli. E allora il miracolo di Gesù è una cosa a livello mondiale. Il miracolo di Gesù non è che il sangue diventa liquefatto come quello di San Gennaro. Non è quello. O che Padre Pio aveva le stigmate. Ma che ne so io se aveva le stigmate. Ma che saranno affari suoi. Va bene, queste qui sono cose per attirare gli allocchi. Dove? Direzione sbagliata. Miracolo di Gesù a livello mondiale è la salvezza per tutti. Non qui c'è un sangue che diventa umano. E che cosa mi ha fatto? Che vantaggi mi ha dato? Mi ha avvicinato a Gesù? No. Mi ha salvato? No. Ha risposto alle mie preghiere? No. Ma non vedete che vi prendono per i fondelli? Frate Giuseppe, stai calmo per cortesia. Allora, i miracoli eucaristici sono per attirare l'attenzione degli allocchi. Un po' come dice Giovanni 6, vai Giovanni 6, 30.
Allora, essi gli dissero...
Quale segno miracoloso ci fai? Che vediamo, crediamo, se non vediamo, non crediamo.
Quale segno miracoloso fai dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? Giovanni 6, 30.
Opera, forza qua. Ci devi convincere. No, ve ne potete andare all'inferno se non credete. Se non credete al mio sangue, alla mia verità, per fede, ve ne potete andare, potete stare dove siete, nei vostri luoghi infernali. Allora, volevano un segno miracoloso. E così cosa gli risponde al 29?
Gesù rispose loro, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Giovanni 6, 29.
Ma cosa vuoi andare lì a credere che il sangue si diventa liquido, che il corpo diventa DNA, ABCD, FG? Come il diavolo prende per i fondelli questi cristiani a chiacchiere. A chiacchiere. Questi qui avranno la salvezza quando la mostrano. Che uno, un salvato che la salvezza non la mostra, non è salvato. È uno che si crede come i farisei, si credevano il popolo di Dio. Ma a Dio non gli interessa se sei fariseo, saduceo, cattolico o protestante. Vuole vedere i frutti. Questi presuntuosi nelle chiese che parlano uno contro l'altro. Sto aspettando il giorno che cattolici, protestanti, eccetera, si incontrino, fanno la comunione insieme, santa cena, si perdonano i peccati. Ovviamente ci sono false dottrine. Beh, se le false dottrine non sono troppo serie, per esempio il testimone di Geova che loro fanno finta di essere cristiani, ma il loro scopo è di abbassare Gesù. Ma se proprio ci insistete, il Signore vi farà contenti. Vi manderà in qualche angolo di posto dove sarete senza Gesù, Dio, senza il vero Gesù. Avrete falso Gesù, come i musulmani. Fate testimone di Geova, gli islamici hanno molto in comune. Entrambi credono in Gesù, ma non come Dio, ma si possono dare la mano. Allora, c'è altre domande?
No, c'è John che vuole dire qualcosa.
Yeah. I was just thinking, I heard once the man, he went up to Ravi Zachariah and said, all you Christians are just cannibals.
Ho sentito una volta un uomo che è andato a Ravi Zachariah, che era un predicatore cristiano, e questo uomo gli ha detto, tutti voi cristiani siete cannibali.
Because you eat flesh and drink blood.
Perché mangiate carne e bevete sangue.
And so anyway, this is my main point. He'd be right if it truly was flesh and truly was blood.
Quindi se fosse vero che la ostia è carne, che il vino è sangue, allora questo uomo avrebbe ragione. Questo
ateo.
Che
questi elementi fossero veramente umani.
Exactly.
Allora sarebbe vero che noi siamo cannibali.
E allora saremmo cannibali, ma...
But if you read the actual text that it says in the Bible...
Però se leggiamo il testo biblico...
He broke the bread and said, take it, this is my flesh, and then he gave the wine, so this is my blood. But it doesn't say, and then it turned into his
Gesù,
flesh, and then it turned into his blood.
Gesù prende il pane, lo distribuì ai discepoli, dice, prendete... E non dice nella Bibbia che si trasforma in carne fisica, no, lo dà e dice questo è il mio carne così come è, il
Because
pane.
If it truly did
il vino lo stesso, lo fa la comunione ma non dice e il vino si è trasformato in sangue, non
if
dice questo.
If it truly did, they would have definitely mentioned it.
Perché se si fosse trasformato sarebbe scritto nella Bibbia una cosa incredibile, un miracolo che Gesù ha fatto e tutti i discepoli meravigliati avrebbero detto qualcosa.
That's why I think that it is very unlikely that he actually transformed it.
Quindi non ci sono nella Bibbia dimostrazioni che è successo.
No, solo dottrine per sviare l'attenzione da Cristo Gesù, il centro del centro, in qualcos'altro, come quegli altri sfasati di Brooklyn, di Broccoli, dicono che non serve pregare Gesù, basta pregare direttamente a Geova. Lo puoi chiamare scorciatoia se vuoi. E Gesù che è morto in croce, beh, quello sì, aiuta un pochino, perché no? Ma io prego Geova direttamente. Avanti.
Yes, in fact, people misunderstand. They think if some miracle happens, that for sure God must be behind that miracle.
La gente capisce male, perché credono che se c'è un miracolo, sicuramente Dio è dietro quel miracolo.
And they don't understand it needs to be the miracle plus the rest of the scripture that goes together.
Però non capiscono che deve essere il miracolo plus le scritture, deve essere in linea con le scritture. In più deve essere scritturale.
And if you read, in fact, Deuteronomy 13, 1-5,
se leggiamo Deuteronomio 13, da 1 a 5,
it says, if a prophet arises and he works a sign, or let's say gives a prophecy, and it comes to pass, that sign happens.
Dice, se un profeta profetizza qualcosa e quella cosa succede,
so basically, a miracle occurs,
praticamente un miracolo è successo,
but then he causes you to turn away from God,
ma quel profeta ti fa andare dietro altri dei, non seguire il vero Dio,
basically to disobey the scriptures that God had revealed,
praticamente quel profeta ti fa disubbidire alle scritture che Dio ha dato,
then it says you will not follow him, and...
Dice allora non seguire quel profeta.
And in fact, in that time in the Old Testament they were supposed to execute.
In quel tempo nel Vecchio Testamento dovevano anche metterlo a morte.
Quindi non si scherza.
Precisely, but what it shows is that miracles could occur by somebody who is actually fighting against God.
Però mostra qui in queste scritture che miracoli possono succedere da parte di qualcuno che in realtà combatte contro Dio.
In fact, just recently we witnessed to someone here.
Infatti recentemente abbiamo evangelizzato qualcuno qui locale.
We evangelized him and he said, well, you know, I'm not so sure about all this because, you know, I had a, what was he, a cousin, yeah.
E ha detto che lui ha un cugino.
And he said he was sick his whole life, he was in depression, he was trying to commit suicide.
E questo cugino tutta la vita è stato malato, depressione, suicidio.
And his parents took him to a witch doctor.
E suoi genitori lo hanno portato a un witch doctor, a un stregone.
Who performed his ceremony.
Che ha fatto una cerimonia di stregoneria.
And he said, now he's much better.
E adesso il cugino sta molto meglio.
So he said, I don't know exactly why is it you say that this stuff is bad.
E questa persona che stavamo evangelizzando ha detto, non so perché voi dite che è sbagliato.
So as you can see, these things are real, they happen.
Quindi queste cose sono reali,
and
succedono.
And it was causing him to steer away from the truth, which is the gospel of Christ.
Quindi quel stregone, aiutando il cugino, ha causato che questa famiglia si allontani da Cristo.
Which is in fact, the devil will give a little and take a lot.
È quello che il diavolo vuole. Il diavolo ti dà un poco per prendere tanto.
And that's exactly what he did with them.
Cioè, al diavolo non interessa se tu guarisci nel corpo, ma la tua anima viene persa, è quello che vuole.
Precisely. I mean, we told them every culture had these, let's say, older, except the Christian culture, all of them had these sort of witch doctors,
e abbiamo spiegato a questa pecorella che tutte le culture passate, anche presenti, hanno avuto questo tipo di stregoni, di maghi, a parte il cristianesimo.
Do we assume then that they never helped them? Of course they helped. They always helped, at least some, of the people that they did these ceremonies on.
E queste cerimonie rituali che fanno di stregoneria hanno sempre funzionato più o meno.
But the point is it true? Are they leading to the truth?
Ma importante è sapere queste cose guidano alla verità o no?
Per fede. Ci deve essere sempre l'elemento della fede.
Amen.
Che scusa se te mi fai apparire una reliquia, il dente di San Giusto e non so l'unghio di Padre Pio, cioè non è per fede, io dovrei credere per visione, e invece la vera fede non la vedi. Amen.
So in the same way these things can be very real, the Eucharist could have really changed into flesh.
Quindi questa ostia e vino, sì, forse si sono veramente trasformate in carne e sangue.
But we have to see where is it leading towards? Towards
ma dobbiamo controllare a dove ci guida, in che direzione ci guida.
Does it lead towards obeying the scriptures? Does it stay in line with everything the scriptures teach?
Ci guida a ubbidire alle scritture?
Or rather, does it pull us away? Does it take us away from the truth, the plain truth of the gospel?
Amen.
O ci svia dall'ubbidire al Vangelo.
Amen. Amen.
Amen.
Very good.
Voglio aggiungere che quando sono stata a visitare la mia mamma un paio di anni fa, lei è ortodossa, super pecorella adesso, vicina a Gesù, però ortodossa. Allora mi ha portato un giorno, ha detto andiamo al monastero.
Dio ama anche gli ortodossi.
Sì. Andiamo al monastero tal e tal, molto famoso. Ho detto va bene mamma, ti accompagno. E siamo entrati lì. C'erano these glass windows.
Delle finestre con dei vetri.
And then there were inscriptions, a piece of wood from the cross of Jesus.
Con delle iscrizioni. Questo è un pezzo di legno della croce di Gesù.
And then there was, this is, like you said, a tooth from Saint Paul.
Dice questo qui è un dente di San Paolo.
And so on, there were two huge windows.
Garantito like dall'università, dico.
Non lo so. But there were two huge windows with all these kind of reliques, you know, of blood, you know, body parts and different things.
Quindi un sacco di reliquie delle parti del corpo di
dei santi,
di qualcuno dei santi.
Di San Pedro, di San Paolo, della croce di Gesù. E veramente la mia mamma, sapendo che io non sono con queste cose, mi ha detto non ti devi avvicinare e baciare quelle cose. Ho detto ma mamma, che baciare quelle cose? A me mi viene un spavento. Sentivo proprio un spirito, cioè negativo, avvicinarmi a
baciare,
quelle cose.
Dicevo uno spirito del diavolo.
E quando le ho detto questo alla mia mamma, neanche lei si è avvicinata a baciare quei vetri.
Non toccate cose immonde.
E come ha detto Paul, non è che ti avvicinano a Dio, ma ti allontanano,
certo,
dalla vera verità.
Ma lo scopo
verità
della religione è quella.
But even in Galatians 1, 8 and 9.
Anche in Galati 1, versi 8 e 9.
It says, even if an angel from heaven comes and says anything else than what has been told you, let him be accursed.
E Paolo dice, anche se un angelo dal cielo viene e vi annuncia un Vangelo diverso da quello che è scritto, che sia anatema.
Doesn't it sound kind of familiar? An angel coming and changing the word of God?
non suona familiare un sì. Angelo dal cielo, un miracolo, un santo?
Tutte le religioni hanno questi grandi monsignori, grandi santi, eccetera. E alcuni santi sono santi cristiani, come normale. Non sono altolocati come li fanno loro, perché tutti siamo santi, in virtù che abbiamo il santo Gesù Cristo. E ogni religione è cascata sulle rivelazioni di qualche... Magari era anche un buon insegnante, magari un buon filosofo, come Sant'Agostino, un grande filosofo, intelligentissimo, però... Si salvi chi può, le dottrine che ha insegnato. Il battesimo, che se un bambino neonato che non è battezzato nell'acqua va nel lago di fuoco, ma a pezzo di salame. Cosa vuol stare qui a dire, diciamo, cretinate? Ah, Gesù è morto in croce perché questo bambino va all'inferno a bruciare. Ma Sant'Agostino, prenditi una bicicletta e vatti a fare 4 pedalate. Per cortesia.
Amen. Ti leggo un messaggio arrivato dai fratelli e da parte di Gloria. Carissimi, sto ascoltando con Adelio il programma in diretta, grazie a Dio. In merito ai segni miracolosi, avevo ascoltato un video di una ex suora che aveva scoperto nella sua chiesa che dietro la statua di Maria vi era un tubicino che saliva fino alla testa. E diceva che un giorno erano apparse delle lacrime agli occhi di questa statua e tutta la comunità accorreva. Erano state organizzate veglie. Questa ex suora aveva detto alla superiora di quanto avesse scoperto e quindi la sua perplessità sulle lacrime. La superiora aveva risposto che, visto che la comunità accorreva, andava bene questo aiutino, di non preoccuparsi e di essere umile. Assurdo. Essere umile
quando ti lamenti delle false dottrine, non sei più umile.
Non sei umile, no?
No, se non ascolti le bugie, non sei umile. Ma la falsa umiltà, buttalo in qualche roggia.
Grazie, Gesù.
Ci siamo?
Sì, grazie, Gloria.
Grazie, amen. Gloria. Salutami, Adelio. Siete una bella coppia.
Amen.
Dio vi benedica. Amen.
Ti leggo un altro messaggio arrivato da Giuseppe e Luciana. Riguardo il miracolo di Lanciano, suppostamente, anche se consideriamo vera la cosa, qualcosa lo stesso non torna. Il gruppo sanguigno AB dovrebbe essere quello trovato sulla sindone, che io penso sia vera. Penso, ma non ho sicurezza. Comunque, AB dovrebbe essere il sangue del corpo umano, non glorificato, di Gesù di Nazareth. Ma quel corpo... è risorto, è trasformato, è glorificato, carne e ossa, ma senza sangue. Quindi perché mai Gesù dovrebbe fare apparire il sangue del suo vecchio corpo umano? Per me sono moderni prestigiatori che fanno queste cose. La fede esige anche il credere senza vedere che il pane diventa corpo realmente. È fede, non un prodigio. Nemmeno nell'ultima cena sono successe cose del genere e Gesù poteva farlo, ma se non l'ha fatto, può solo farci riflettere su questi supposti prodigi. Per me questa venerazione di reliquie è come quando l'antico Israele venerava il serpente di bronzo. Questo è il mio pensiero. Amen. Grazie, Giuseppe.
I think that when Jesus he said to his disciples, he said, whoever eats my flesh and drinks my blood, they will be saved, and many of them walk no more with him. It says that in John 6, right?
In Giovanni 6 dice che Gesù ha dato un messaggio, ha detto chiunque mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà vita eterna, e in quel momento diversi discepoli lo hanno lasciato, dice Giovanni 6.
So he just said it straight out, you need to eat my body and drink my blood, but he didn't elaborate, he didn't explain.
Gesù ha detto così, mangiate la mia carne e bevete il mio sangue, senza spiegare.
So those who didn't have faith that what he was doing was entirely, what he was asking them to do was entirely correct, entirely true.
E quelli che erano senza fede, che non hanno capito che quello che Gesù diceva era vero.
They left him.
Sono andati via.
Then later at the Last Supper, he showed them what he meant when he said, "Here, take this. This is my body."
Ma più avanti, alla Santa Cena, Gesù insieme ai discepoli ha spiegato e ha mostrato come fare la Santa Cena.
When he broke the bread and said, "This is my body," and he poured the wine and said, "This is my
Quando
blood."
Quando ha spezzato il pane e ha offerto il vino, ha detto, "Questa è la mia carne, questo pane."
Do this in remembrance of me.
Fate questo nella mia memoria.
He didn't say, "This is it," but do this as remembrance of what I have already.
Non ha
what
detto
I will be doing.
Questo è carne, questo è sangue. Ha detto, "Fate questo in memoria a me."
Guarda, chiudiamo questa scrittura, guarda, Giovanni 20:29.
Giovanni, sì. Gesù gli disse, "Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto." Giovanni 20:29.
Quindi se uno crede perché ha visto un dente di San Giusto, o ha visto la parrucca di qualche santa, crede per visione. E questo praticamente toglie lo scopo dalla fede. Se tu mi vuoi far credere in Gesù perché qui c'è un dente, ma buttalo via ste dente. Cosa sta lì a costruire una chiesa di sopra con una grande croce e tutti i preti intorno con l'incenso? Quella non è fede, quella è religionismo. Angela?
Sì. Allora, basta, ci fermiamo qui.
Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Non andate a cercare reliquie, andate a cercare Gesù,
Amen.
Andate a cercare lo Spirito Santo. Alziamoci dai fondelli e andiamo a cercare le pecore.
Amen.
Cosa vuoi che le pecore per le strade gli interessa del dente del santo, dell'unghio del cadavere? Questo cadavere c'ha delle unghie che non invecchiano. Cosa gli interessa alla gente che sta morendo per le strade e sta andando all'inferno? Deve andare a casa, c'ha un marito, una moglie che dà i numeri, una casa piena di spiritacci, figli disubbidienti, genitori che alcolizzati. Cosa vuole che faccia loro? L'osso, la reliquia? Vuole vedere l'amore di Gesù, vuole ascoltare le parole di Gesù. Amen?
Amen.
Perché mi hai visto e mi hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Giovanni 20:29. Amen.
Amen. Grazie, Signore. Cambiamo soggetto, andiamo al tempo della fine. Parliamo di alcune notizie di quello che succede in Iran, Israele, ma questo ci porta al tempo della fine, al fatto che l'Anticristo viene. E quello che mi piace da questo messaggio che segue è che sta uscendo fuori una verità che abbiamo dato poca importanza fino adesso. Il fatto che Israele ha un ruolo così importante nel tempo della fine, durante i 7 anni del patto dell'Anticristo. Sì, vediamo Israele oggi che si comporta in un modo che pochi approvano, perché troppi morti, troppa violenza, troppe bombe.
Cioè, troppi cristiani politicizzati giudicano Israele dal punto di vista di Netanyahu, della politica medio orientale, della politica delle varie religioni, degli atei che parlano in televisione, invece di vedere dentro le profezie, dentro lo spirito della Bibbia, dentro la Bibbia, per vedere cos'è che Dio sta facendo con Israele.
E dove ci porta questo che succede oggi? Perché sì, viene l'Anticristo, ci sarà persecuzione dura contro noi cristiani, ma senza Israele sarebbe anche peggio per noi cristiani. Perché Israele manterrà l'Anticristo occupato durante il tempo della fine, lo manterrà occupato con guerre, gli resisterà, e questo darà spazio a noi cristiani ad essere preparati.
Di barcamenarci.
Sì, quindi Israele ha un ruolo importante e adesso lo studiamo un po' meglio, ma dopo un canto, mettiamo prima un canto.
Questo canto è un bel canto che ha fatto Angela con il computer, bellissimo canto, ispirato.
Un canto sulla storia del tempo della fine. È solo scritture. Racconta la storia iniziando da oggi, con i segni dei tempi che vediamo, certo in modo molto conciso, fino ad Armageddon, quando torna Gesù. È la storia delle profezie del tempo della fine.
Andiamo
e voglio solo leggervi i riferimenti che abbiamo usato per creare questo canto. Matteo 24, da 1 a 12, 21 e 24. Secondo Timoteo 3, versi 2 a 4, Apocalisse 3, 21, secondo Tessalonicesi 2 verso 3, Apocalisse 13 da 12 a 17, primo Tessalonicesi 5 verso 3, Daniele 11 versi 32 e 33, Luca 21 36, Apocalisse 9 16 e Apocalisse 19 11 a 20.
Insomma, si tratta solo di scritture.
Un sacco di scritture. Ascoltiamo il canto Uomo di Dio, cosa vedi?
Dimmi uomo di Dio, cosa vedi?
Vedo l'ora più buia dell'umanità. Disastri, guerre e dolore. Tanti bambini affamati e la corsa agli armamenti nucleari. Vedo tanto egoismo e famiglie distrutte. E l'amore non c'è più. Vedo negli ultimi giorni tempi difficili, perché gli uomini sono amanti del denaro, superbi bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, traditori, amanti del piacere anziché di Dio. Ma chi vince, Gesù dice, gli concederò di sedere con me sul mio trono. Come anch'io ho vinto e mi sono opposto a sedere col Padre mio sul suo trono.
Dimmi, dimmi uomo di Dio, cosa vedi?
Vedo il destino del mondo giunto al finale, il crollo finanziario e l'arrivo dell'uomo del peccato. L'anticristo che promette pace e sicurezza, ma poi porta guerra e distruzione. Vedo piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, obbligati a farsi mettere un marchio sulla mano destra, sulla fronte, senza il quale nessuno può comprare o vendere, così il controllo di massa li fa tutti schiavi. Ma chi vince, Gesù dice, gli concederò di sedere con me sul mio trono. Come anch'io ho vinto e mi sono opposto a sedere col Padre mio sul suo trono.
Dimmi, ancora uomo di Dio, cosa vedi?
Vedo un falso profeta che inganna il mondo. Parole come miele ma la bocca di un dragone, che fa grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Vedo una grande tribolazione e persecuzione, quale non v'è stata dal principio del mondo né mai più vi sarà. Anche tra i saggi saranno abbattuti per un certo tempo, dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Vegliate dunque pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti a Dio. Ma chi vince, Gesù dice, gli concederò di sedere con me sul mio trono. Come anch'io ho vinto e mi sono opposto a sedere col Padre mio sul suo trono.
Dimmi, ancora uomo di Dio, cosa vedi?
Vedo Armageddon, la bestia con 200 milioni di soldati, radunati per far guerra al Signore e ai suoi eletti. Vedo il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalca si chiama Fedele Veritiero.
Vedo Gesù Cristo che giudica e combatte con giustizia.
seguito dall'esercito del cielo, vestiti di lino fino bianco e puro. Ma la bestia è presa insieme al falso profeta e sono gettati vivi nel lago di fuoco. E a te Gesù dice, sei chiamato a vincere la tribolazione e partecipare alle nozze dell'agnello vestito di bianco al mio fianco.
Corriere della Sera. Azioni via terra in Libano. Israele prova l'invasione. Hezbollah si arrenda o prenderemo territorio.
E qui vediamo che gli Hezbollah, il partito di Dio, non ne vuole sapere di controllare la situazione sul campo. Chi è in controllo?
Come il partito di Dio?
Beh, è una diciamo un'organizzazione che ha fondato l'Iran. E lo hanno chiamato il partito di Dio.
Si chiamano partito di Dio?
Sì.
E uccidono nel nome di Dio?
Nel nome di Dio, sì, mm-hmm. Sì, tutto nel nome di Dio.
Ma quello che Israele sta facendo è giusto? Provare l'invasione del Libano?
Beh, sai, in una guerra è difficile dire cosa è giusto e cosa è sbagliato. Devono prendere tante decisioni e molte sono giuste e molte sono sbagliate. Qui non si può dire questo è giusto e quello è sbagliato. Guarda, Israele in questo momento è la testa di ponte, uno sbarramento miracoloso che evita una presa mondiale islamica. Così lo vedo io. Perché Israele è un francobollo in una grande cartina del Medio Oriente che neanche loro neanche gli scrivono Israele.
Ma tu dici che se non fosse Israele gli islamici prenderebbero tutto il mondo?
Beh, insomma, avanzerebbero di molto, perché adesso Israele è quello che li tiene sotto controllo. È come quando gli americani hanno distrutto l'Iraq, che teneva sotto controllo l'Iran, e distruggendo il potere dell'Iraq, l'Iran e il suo terrorismo si è diffuso in tutto il mondo. E quindi hanno fatto uno sbaglio a distruggere il potere dell'Iraq. Io non sono affatto d'accordo che il cristianesimo politicizzato, che non quel tipo di cristianesimo che non sembra capire la differenza tra la Israele spirituale e quella carnale. È un po' come il cristianesimo nominale e quello solamente religioso. Non arrivi mai da nessuna parte se non fare distinzioni. È come uno in una famiglia c'ha dei figli, e alcuni sono ubbidienti, altri sono disubbidienti, alcuni sono cristiani, altri no. E allora devi scoprire qual è la tua famiglia, i tuoi figli. Quelli sono i cristiani. La famiglia di Gesù, Giovanni 7,5, dice neanche i suoi fratelli credevano in lui. Mm-hmm. Questa è una realtà. Quindi praticamente mischiano la nomenclatura religiosa, l'organizzazione religiosa, le banche dei loro grandi capi religiosi cristiani, parla della Chiesa, con i veri credenti delle chiese. Chiese che a volte possono essere false, ma i credenti dentro veri.
Sì, sì, può essere così.
Lo stesso avviene in Israele. Ci sono veri ebrei che combattono per difendere Israele dalla presa del potere islamico mondiale e quindi cancellare Israele, tra l'altro. E poi anche difendere quelle religioni asfissianti che circondano Israele e che al primo passo falso, alla prima guerra che Israele perde, Israele sparirebbe dal radar.
Mm-hmm, perché li minacciano sempre di questo.
Eh sì, loro li minacciano di genocidio in continuazione. Mm-hmm. Accusano Israele di genocidio in Gaza, ma poi loro lo fanno sul serio. E allora Israele cesserebbe di esistere. Se Israele perdesse solo una guerra, Israele cessa di esistere. Ed è quello che il diavolo vuole per annullare l'atto di Dio che avvenne il 14 maggio 48, cioè la rifondazione di Israele.
Ah, al diavolo non piace quello?
Eh no, i politici vanno in televisione a bla 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 bla. Mm-hmm. Vuoi paragonare che Israele è sempre sotto costante minaccia di genocidio? Cioè, i cristiani devono stare molto attenti a non cadere nella trappola tesa dai partiti politici atei, e non solo estremo fascismo, ma specialmente marxismo, comunismo, socialismo, bruxellismo, le banche e tutte le forme annesse e connesse di estremismi vari.
Ma cosa pensi di Israele, che sembra ad avere diverse politiche?
Diverse idee politiche? Sì, politicamente non c'è una nazione che non è una confusione, perché la democrazia è creata dal diavolo per portare caos. Non esiste una democrazia al mondo che sia vera democrazia. Ci sono sempre delle con quattro capre che prendono controllo e obbligano il resto a seguire, solamente perché loro hanno il potere, hanno i soldi. In realtà Israele ha già due anime. Una sarebbe la Israele falsa, fatta di sionisti, banchieri, multinazionalisti, un po' come per intenderci i gesuiti cattolici, che non mica sono cattolici, quelli sono il Papa Nero, la loro chiesa dentro la chiesa, loro non prendono ordine da nessuno, ma mica sono cattolici questi qua. Sono sempre lì a leccare i piedi al Papa, a ruffianarsi col Papa, ma in realtà non ascoltano nessuno questo. Sono loro che innalzano, nei secoli hanno innalzato il Papa di qua e di là per ruffianarsi, per ottenere vantaggi. Quindi
diventa una istituzione e perde il vero senso del cristianesimo.
Sì, quindi appunto come i gesuiti cattolici o come il falso Vangelo di prosperità di tante chiese evangeliche. E poi c'è l'altra Israele, l'altra anima.
Ah, cioè c'è una Israele fatta di sionisti, dicevi, banchieri.
Sì.
E poi c'è un'altra?
L'altra che dicevo, l'altra anima. E questa qui sarebbe la vera Israele di Dio, solamente in attesa di convertirsi a Cristo, come profetizzato Zaccaria 12:10, al tempo di subito prima di Armageddon, Israele si converte. Israele non deve passare per Armageddon, per le punizioni, dico. La parola ci dice precisamente quanta sarà della presente Israele che sopravviverà. Ce lo dice in Zaccaria 13, cioè nel periodo di Armageddon. Andiamo a Zaccaria 13?
Sì.
Lì ci dice quanta Israele sarà salvata.
Verso?
Verso 8 e 9.
In tutto il paese avverrà, dice il Signore, che i due terzi saranno sterminati, periranno, ma l'altro terzo sarà lasciato. Metterò quel terzo nel fuoco, lo raffinerò come si raffina l'argento, lo proverò come si prova l'oro. Essi invocheranno il mio nome e io li esaudirò, e dirò, è il mio popolo. Ed esso dirà, il Signore è il mio Dio. Zaccaria 13, versi 8 e 9.
Questo riguarda solamente un terzo di Israele.
Sì, sì.
Perché dice chiaro che, dov'è che lo dice? Verso
8.
8. Due terzi saranno sterminati. Ecco, quindi due terzi sterminati e un terzo salvato. Prepararsi a questo. Il Signore ci dice anche la percentuale, quanta Israele morirà. Possibilmente questa è l'Israele che non si salva, che non si converte. Occhio croce. Comunque è difficile separare. Adesso molte chiese ondeggiano al riguardo, cioè per via degli errori di Israele nella guerra di Gaza. Però io non sto difendendo, nessuno vuol difendere, per quel che mi riguarda, le uccisioni di Gaza. Al contrario, io non sono a favore di uccidere nessuno. Però se sei attaccato devi difenderti. Va bene, quindi bisogna soppesare se c'è stata una provocazione, eccetera, eccetera, eccetera. Dio odia ogni violenza, però neanche dobbiamo fare uno zuppone di tutto. Non dobbiamo buttare via il falso cattolicesimo e o protestantesimo insieme ai credenti veri. Va bene, avviene in tutte le religioni, non puoi fare uno zuppone. In Matteo 13 Gesù ha detto, 28 e 30,
Egli disse loro, un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero, vuoi che andiamo a coglierla?
Cioè la zizzania.
Ma egli rispose, no, affinché cogliendo le zizzanie non sradicchiate insieme con esse il grano. Lasciate che tutti e due crescano insieme fino alla mietitura. E al tempo della messe dirò ai mietitori, cogliete prima le zizzanie e legatele in fasci per bruciarle, ma il grano raccoglietelo nel mio granaio. Matteo 13, versi 28 a 30.
Appunto abbiamo detto in Zaccaria 13, 8, che due terzi saranno sterminati, periranno, l'altro terzo sarà lasciato. Mm-hmm. Quindi Dio è molto fedele, molto dettagliato. Quando arrivano i suoi giudizi, arrivano. Allo stesso modo neanche possiamo cadere nella trappola dei presenti anticristi che giudicano Israele, misurando Israele con la bilancia del falso sionismo, del falso ebraismo, dei banchieri che vivono a New York e sono ebrei. E neanche possiamo guardare tanti errori dei politici ebrei, per esempio Netanyahu, che non è in grado di indovinare sempre. A volte indovina, a volte no. E chi è che è perfetto come Dio? Però, sai, il poveraccio viene attaccato e deve difendersi. Perché è quello che molti politici dalla bocca grande non considerano è che Israele deve difendersi da terrorismo. Deve difendersi da gente che vuole solo uccidere i civili. E non è che puoi ragionare molto con questi qua.
Sì, ma Israele stesso ha la stessa colpa che sta uccidendo civili.
Come in tutte le guerre, la colpa è sempre da qualche parte nel mezzo. Non esiste mai esistita una guerra carnale, bellica, umana, che c'era un esercito perfetto e un esercito imperfetto. Non è così la storia. Comunque, va bene, tolto Netanyahu, chi mette al suo posto? Cioè, è facile dire Netanyahu ha combinato questo e quello, ma io sono d'accordo, lui non è cristiano, lui fa le guerre, ma così lo fanno tutti. Tutti quelli che la circondano Israele fanno le guerre e vogliono solo ucciderla e si danno da fare anche con atti terroristici. In conclusione, da parte nostra preghiamo che la vera Israele tenga duro e combatta nel modo più degno possibile di Dio, perché Israele è l'unico baluardo che sta ora frenando la marea di iniquità anticristo e religiosa che coprirà la terra. Appunto come dice Zaccaria 12,3, che Israele è circondata. Zaccaria 14,2, Israele è circondata. E Apocalisse 13,3, che tutto il mondo adorerà la bestia.
Forse questa è una cosa che non abbiamo tanto enfatizzato nei nostri messaggi, neanche nel corso biblico. È importante quello che dici. Israele è l'unica nazione che resisterà all'anticristo, che fermerà la presa mondiale dell'anticristo. Certo, appoggiata dall'America, l'America sempre segue Israele, ma senza Israele l'anticristo prenderebbe controllo velocemente di tutto il mondo.
Però troppo presto. Invece, secondo la tabella profetica, l'anticristo prima deve passare per Apocalisse capitolo 17 e 18. Di cosa tratta?
Della distruzione dell'America.
Esatto, Babilonia.
Quindi Israele ha un ruolo molto molto importante in quei 7 anni del
ma
patto.
Ma anche adesso.
Anche adesso, perché sarà l'unica nazione che non cederà all'anticristo. È importante questo.
Sì, è circondata completamente da religioni pagane. E Israele non ha paura di nessuno, dice no, io muoio, però ai terroristi non gli apro la porta. Uh-huh. E chi lo farebbe? Tutte queste nazioni che fanno un sacco di chiacchiere. Ma adesso vediamo un po' se a casa vostra vengono a tirare bombe a destra e a sinistra, se voi mi date tutte queste chiacchiere. Signor Macron, signor Kramer inglese, signor Merz tedesco, venite voi con i vostri civili uccisi, ma non solo ogni tanto, proprio in continuazione. Certe religioni pagane sono come dei coccodrilli famelici che non si accontentano mai. puoi accontentare con un codrillo, dai una bistecca ogni tanto, no, ti mangia anche il braccio. E certe religioni pagane sono così. Niente, vogliono ucciderti, punto e basta, odio eterno. Questa è gente che è inutile cercare di accontentarli offrendo loro il presente bebè della piccola Israele. Immagina, 9 milioni di ebrei che a sentire parlare i famosi atei, adesso voglio parlare di Odifreddi, che lo voglio citare questo Odifreddi, molto rispetto, intelligentissimo, conosce tutto di tutti di più. E io invece sono un piccolo ignorante, quindi lo rispetto. Però dice cose che non sono bibliche, capito? E allora loro quando dicono date questo, date quell'altro a queste nazioni che circondano Israele, è una speranza di placare la loro fame famelica. La loro fame è insaziabile perché non dovrebbe esistere. Cioè hanno conquistato un terzo del mondo, nazioni di tutte le parti. Basta, cosa? No, vogliamo anche l'ultimo angolino dove Israele si è rifugiata, piccolo che è grande come un francobollo nella cartina geografica. Israele dice no, non ve lo diamo, niente. Dice, voi non siete democratici. Democrazia è una cosa, dipende dai punti di vista la democrazia. Allora Israele con tutti i suoi sbagli, certamente ne ha tanti, non vanno in giro a fare attentati terroristici, neanche usano il terrorismo come principale strategia. E ora ecco la parola di un famoso intellettuale ateo, che sempre cerca di insegnare la Bibbia. È strano come gli atei a tutti i costi devono insegnare la Bibbia. No, non capiscono niente, cosa volete insegnare? Per cortesia passate prima dall'asilo infantile e vedete se riuscite a imparare A, B, C, D. Non capiscono niente di niente di niente di niente, non sono neanche nati di nuovo, no? Non sanno neanche se alla morte vanno giù o vanno su, e vogliono insegnare la Bibbia. Guarda, qui c'è un articolo su di un canale televisivo, Odifreddi, che dice Laria Ghetira, qui parla delle uccisioni di Lariani, Soleimani, il regime decapitato, eccetera. Allora dice Odifreddi da Parenzo. Iran e Israele, guerra tra fanatici fondamentalisti.
Oh.
Questa è l'interpretazione di questo ateo.
Uh-huh. Che nel nome della religione questi fanatici si uccidono.
Capito, ma Israele è fanatica di cosa? Se la lasci in pace, lei ti lascia in pace. Ma se tu lasci in pace questi religiosi ti uccidono. Devono venire dall'Iran fino al Libano, la Siria, a stabilire gruppi di Hezbollah. Partito di Dio. E che ci fate lì? Voi siete iraniani. No, noi odiamo Israele, il nostro scopo nella vita è ucciderli tutti, grazie. E loro non vi meravigliate se li trattano allo stesso modo. Quindi questo qua sta dicendo che la presente guerra tra Israele e Islam sì, è una guerra tra fanatici fondamentalisti, questo non capisce niente. Io non ho mai capito niente di Medio Oriente, tranne che intelligentissimo, super intellettuale, super ateo, super antidio, insomma vada con la sua strada. Quindi lui sta suonando la tromba che la presente guerra è tra fanatici, sta mettendo Israele allo stesso livello dei terroristi. In effetti vi sono fondamentalisti fanatici da tutte le parti, è vero? In Israele, in Islam, il cristianesimo, eccetera, diversi modi di essere fanatici. Ma questi onorevoli intellettuali, essendo atei, e non possono capire, è inutile che fanno finta di capire tutto, capiscono niente. Di Bibbia, a livello politico, a livello intellettuale, ma diranno quello che vogliono, non mi interessa.
Anche tu hai detto che in una guerra la colpa è sempre 50-50, cioè è da qualche parte nel mezzo.
Sì, la verità è da qualche parte nel mezzo, quindi non stiamo qui a cercarla col lumicino che non la troviamo. Per trovare veramente, veramente, veramente l'equicentro, il baricentro, devi andare alla Bibbia. E lì devi andare a Gesù, agli Apostoli, al Nuovo Testamento. Quindi qui stiamo parlando di politica, di guerra, di bombe, di morti, cose che il cristianesimo non c'entra niente a questa cosa. Non stiamo qua a giudicare chi ha commesso più violenza a Gaza, perché i punti di vista saranno diversi quanto saranno i giudici. Ogni punto di vista dipende da una propaganda, dipende dai media. Anche tra le chiese e i cristiani le propagande sono tante e assurde e ciascuno segue la sua mente carnale, non i principi biblici. Insomma, seguendo questi grandi e famosi capi atei, qui non si va da nessuna parte, tranne verso l'ateismo. Ci guarda qui per capirci che succede a Gaza e in Israele, e questi attacchi dinamitardi, questi attacchi di terrorismo che avviene da decenni e decenni, migliaia e migliaia di morti a causa del terrorismo. Insomma, per poterci barcamenare ci vorrebbe, io dico, un tribunale di Norimberga. Insomma, ci vogliono anni di processi e controprocessi, e neanche basterebbe, perché ovviamente i terroristi vorrebbero essere i giudici di questa Norimberga, e nei giudizi non è sempre tutto oro quello che luccica. Non difendiamo nessuno che pratica la violenza, nessuno, neanche i cristiani, non difendiamo la violenza, attenzione, a condizione che uno Stato deve difendersi dal terrorismo. Uh-huh. E questo che il signor ateo o di Freddi non lo capisce. Lui paragona una nazione che si difende dal terrorismo con una nazione che invece ha scritto nella sua carta costituzionale, nella sua costituzione, che deve a tutti i costi uccidere Israele. Scusa, qui praticamente non ci capiamo, non ci siamo capiti, non ci capiremo mai. Infatti lui dice, sta cercando di mettere allo stesso livello o di Freddi da Parenzo, Iran, Israele, guerra tra fanatici e fondamentalisti. Ma no, mio gentile o di Freddi, lei non ha capito niente. No, non c'è fanatismo nel difendersi dal terrorismo. Non c'è una nazione al mondo oggi che non si difenda dal terrorismo. Io consiglio a tutti i fratelli di non leggere i media pensando di leggere la verità, non è così. Perché verrà il tempo quando si scoprirà che erano solo bugie. Avviene sempre. I gloriosi americani di Vietnam e Iraq, dopo anni si è scoperto che erano i più infami. Bugie costruite per aria, per promuovere guerre, scaricare colpe sugli innocenti. Benvenuti nell'era della verità mediatica, che ogni canale televisivo e giornalistico ateo si erge come una Bibbia. Ognuno potrà avere la sua rispettevole posizione politica, ma questa è la situazione attuale.
Sì.
Perlomeno dal mio punto di vista scritturale. Se mi sbaglio, inviare scritture, prometto che prenderò in considerazione le scritture.
A me mi ha parlato molto quello che hai enfatizzato, che oggi Israele sta resistendo agli islamici, si sta impuntando alle nazioni islamiche, perché anche quando verrà l'anticristo sarà Israele a impuntarsi all'anticristo, e questo è molto importante. Nel tempo della fine è molto importante che l'anticristo non prenda controllo velocemente, che tutti diventano suoi schiavi, ma dovrà prendere un sacco di tempo per combattere guerre, per difendersi, e questo aiuta a tutti noi a prepararci meglio, a trovare posti di rifugio, eccetera.
Israele sta facendo il lavoro.
E grazie a Israele.
Israele sta facendo il lavoro di difendere noi, cristiani.
Ecco, sì.
Che noi cristiani non andiamo in giro a sparare, Israele sì, è giusto, sbagliato, ma per adesso per Israele è giusto, perché loro credono occhio per occhio, dente per dente, pallottola per pallottola, e questo tiene questi nemici religiosi a una certa distanza, Ora ci sono poi un'altra fonte, i politici europei, quelli sono fuori coro. Va bene, quelli come un'orchestra sinfonica che alcuni strumenti non sanno cosa stanno facendo. Mm-hmm. Tranne che per i loro biechi interessi di rimanere al potere. Nelle guerre, molte delle quali provocate, si dice, ad hoc, mm-hmm, apposta, su misura, come quelli in Ucraina, l'Europa si presenta sempre come chi, dall'alto del suo perfezionismo presuntuoso, dico io, la sua falsa politica, come se fosse la sola super partes. In realtà no. L'Europa è sempre nella pozzanghera, è sempre lì a cercare di fare vincere chi gli conviene. In questo caso Zelensky. Sì, ma Putin è invaso. Putin non ha invaso niente. È stato provocato. Comunque, altra storia. Altro giro, altra giostra. Non ci entriamo. Quindi non importa se l'Europa è piena invasa e che la multicultura era tutto fumo negli occhi perché le multinazionali facessero incetta di immigranti, molti dei quali pagati al 10-20% dei salari comuni. Mm-hmm. E i sindacati che da tutte le apparenze, dico io, sono tutti quanti sulla busta paga delle multinazionali e delle banche, ormai non sono altro che musica di accompagnamento ai canali TV, ai media. Chi li ha visti questi sindacati? Chi li ha visti? Sono lì in banca a controllare quanto è l'incasso mensile. Questi sono i sindacati. E le pensioni e i salari, non se ne parla. Non è più di moda. Dove sono i sindacati a difendere i salari degli italiani? Italiani. Li avete sentiti voi? Io no, di sicuro. Parla di come la situazione va cambiando passo passo verso un'egemonia invisibile di controllo mondiale. I media non la chiamano così, ma è così, certo che è così. La Bibbia ce lo profetizzava in Apocalisse 13, il marchio della bestia, che questo sistema sarebbe venuto e adesso siamo agli inizi. E quella è la direzione, il marchio della bestia, al quale il mondo stolto, ingordo, cieco, si sarebbe avviato e si sta avviando. Apocalisse 13:3, tutta la terra meravigliata andò dietro la bestia. Amen.
Grazie, fratello Giuseppe. Credo che questo messaggio è stato importante, almeno per me. Mi ha fatto capire meglio che Israele è l'ultimo baluardo che sta opponendo l'anticristo, che sta frenando la presa mondiale. Quindi grazie per questo messaggio.
L'iniquità, il diluvio. Qualcuno dirà, sì, ma non sono cristiani, qua e là, d'accordo. Ma Dio non ha altri materiali con i quali lavorare.
E i cristiani dormono nelle chiese, allora.
I cristiani sono lì che russano, sono
purtroppo
lì nelle loro cassapanche a dormire.
Purtroppo.
È il sonno dell'ingiusto.
Vado al prossimo messaggio, che anche questo credo sarà molto utile per i fratelli che pregano, però non vedono risultati, non vedono risposte alle loro preghiere. E noi riceviamo spesso questo tipo di domande. Ho pregato già da tanti anni per una cosa, perché Dio non risponde? Ma Dio non sente le preghiere, ma non vede che è una cosa buona che chiedo, non è niente di sbagliato, non è qualcosa dal diavolo che voglio, ma una cosa positiva, bella, perché Dio non me lo dà? Vi leggo una bella testimonianza.
Abramo voleva solo riavere Isacco indietro. Cosa c'è di male?
Ma Dio ha risposto a quella richiesta. Ha risposto.
No, non me dico subito, invece di, ok, Abramo, non lo devi sacrificare, ho capito
no.
Niente da fare, ha dovuto offrirlo.
Nel suo cuore lo ha fatto. Però voglio leggerti questa bella testimonianza da parte di Rosa Maria. Dice, mio marito mi diceva sempre, dove è il tuo Dio? E io dicevo sempre, il mio Dio è pure il tuo. E dopo anni di lotte, mio marito è risorto, perché era morto spiritualmente, ma un bel giorno, piangendo, ha accettato Gesù nel suo cuore. Ora è lui che evangelizza me.
Gloria a Dio.
Wow, che meraviglioso questo.
Gloria a Dio.
Vedi la pazienza di una dolce moglie. che continua a stare insieme, dice: il mio Dio è pure il tuo. E con pazienza, pazienza, adesso è benedetta.
Quanto amore questa moglie.
Sì, sì.
Non lo molla, non lo lascia cadere. E finalmente un bel giorno, piangendo, ha accettato Gesù nel suo cuore.
Sì.
Sorelle, fratelli, prendete nota.
E questo è il messaggio che abbiamo intitolato: perché Dio non risponde?
A volte Dio sembra non rispondere, apparentemente. Matteo 11, 2 al 6, andiamo.
Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?
Quindi una domanda piena di dubbi.
Gesù rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati e i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Matteo 11, versi da 2 a 6.
Amen, 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 amen. Invece di Dio rispondere con la liberazione di Giovanni, ha risposto Erode, che lo ha fatto giustiziare.
Ai, ai, ai.
Matteo 14, 10.
Mandò a decapitare Giovanni in prigione. Matteo 14, 10. Cioè, invece di Gesù che risponde, Erode lo ha decapitato.
Vedi, e a volte sembra che Dio non risponda.
Vero.
Infatti Giovanni, il più grande profeta, il più grande, ha dubitato. Ora, chi di noi, trovandoci davanti a un calvario, se fossimo stati Dio, non avremmo fatto un miracolo per evitarlo? Chi di noi non è stato tentato dal diavolo a pensare che una certa prova, una battaglia, semplicemente non valeva la pena di attraversare? Qui c'è Giovanni Battista in prigione. Dove lo avrebbero decapitato? Giovanni si chiede: ma Gesù è il Messia o no? Sta facendo opere grandiose, miracoli, perché non interviene per me?
Ah sì, perché non fa un miracolo anche per me?
E allora manda i suoi discepoli da Gesù con la domanda: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettarne un altro? Ma più che una domanda è un dubbio. È chiaro che il diavolo lo stava tentando a dubitare. Ma vedi Gesù nel Getsemani, quando ha pregato ad allontanare la coppa. Eppure Giovanni era quello che aveva detto di Gesù, Giovanni 1,29.
Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni 1,29.
Gesù la risposta la manda. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, le lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, per buona misura, e il Vangelo è annunciato ai poveri. In altre parole, vai avanti anche fino alla morte, abbi fede. E Gesù aggiunge: beato chi non si sarà scandalizzato in me.
Sì.
Sai, le prove di Giobbe, bisogna tenere duro, non fare come la moglie. Allora, credo che lo Spirito Santo stia parlando a quelli di noi che si trovano in grandi difficoltà spirituali.
Sì.
Sento che in questo momento c'è qualcuno che si sta chiedendo: perché Dio non lo aiuta? La Bibbia è piena di promesse. Perché Dio non risponde?
C'è una storia di un uomo che aveva perso suo figlio, morto di cancro, e l'uomo chiese amaramente a Dio: dove eri quando mio figlio è morto? E il Signore rispose: ero nello stesso posto in cui ero quando è morto il mio.
Wow! Gesù, il figlio dell'uomo, era più o meno ogni giorno in grandi difficoltà. Perché Dio non lo aiutava? Gesù è venuto a portare una croce. Era la sua croce, la doveva portare lui. Diceva Paolo: della propria, secondo Corinzi 6, 4 a 10.
Ma in ogni cosa raccomandiamo noi stessi come servitori di Dio, con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni, con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria e nell'umiliazione, nella buona e nella cattiva fama, considerati come impostori eppure veritieri, come sconosciuti eppure ben conosciuti, come moribondi eppure eccoci viventi, come puniti eppure non messi a morte, come afflitti eppure sempre allegri, come poveri eppure arricchendo molti, come non avendo nulla eppure possedendo ogni cosa. Secondo Corinzi 6, da 4 a 10. Wow, questo è veramente una croce da portare, però lui la porta con allegria, come dice, come afflitti eppure sempre allegri.
Amen, amen. È solamente nella pazzia di certe religioni tradizionali che si considera benedizione solo quando tutto va bene. Questa è pazzia. E neanche Gesù ci è riuscito che tutto gli andava bene. È una grande stoltaggine. I più grandi uomini di Dio, a cominciare con Gesù, i discepoli, consideravano normale amministrazione, andazzo comune di vivere in mezzo alle difficoltà, andiamo a Atti 5, 40,
sì.
Fino a 42.
Essi furono da lui convinti e, chiamati gli apostoli, li batterono, ingiunsero loro di non parlare nel nome di Gesù e li lasciarono andare. Essi dunque se ne andarono via dal Sinedrio, rallegrandosi di essere stati ritenuti degni di essere oltraggiati per il nome di Gesù. E ogni giorno, nel tempio e per le case, non cessavano di insegnare e di portare il lieto messaggio che Gesù è il Cristo. Atti 5, versi 40 a 42.
A volte il nostro problema può essere che non siamo ritenuti degni di essere oltraggiati, battuti, picchiati per il nome di Gesù. I discepoli sono entrati qui per inciso nella Bibbia, negli Atti, picchiati e perseguitati per il nome di Gesù. Se siamo cristianucoli da mezza tacca, cercheremo solo il benessere, scapperemo subito da ogni rischio per non rischiare di soffrire per Gesù. Eppure la parola dice, Romani 5:3,
non solo, ma ci gloriamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce pazienza. Romani 5:3.
Luca 6, 22 a 24.
Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi scacceranno da loro e vi insulteranno e metteranno al bando il vostro nome come malvagio a motivo del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno e saltate di gioia, perché ecco il vostro premio è grande nei cieli. Perché i padri loro facevano lo stesso ai profeti. Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra consolazione. Luca 6, 22 a 24. Quindi qui vediamo gli apostoli, i discepoli che sì soffrivano, ma per motivo di annunciare il Vangelo, erano perseguitati. Invece oggi vediamo tanti cristiani che si lamentano perché Dio non risponde, non mi dà le cose che ho chiesto in preghiera.
Una macchina nuova.
Ma non ha fatto per annunciare il Vangelo, solo cose del mondo che riguardano la vita terrena. E non capiamo che Dio non è preoccupato della nostra comodità terrena, di darci sempre di più cose, ma Dio è preoccupato della nostra maturità spirituale. E se ci manca qualcosa, forse ci insegna cose più preziose che se avessimo quella cosa presente.
Amen. Guarda, la fede di Giovanni Battista non fu provata dopo la sua morte e in cielo, ma fu incatenato in una brutta cella, senza bel sistema elettrico di lampadine, niente, dove gli erodiani lo ingiuriavano, i farisei lo maledicevano nel nome di Dio, lo possiamo solo immaginare. O grande Giovanni Battista, dov'è il tuo Cristo che hai annunziato? Dov'è? Perché non è qui a liberarti? Dov'è a salvarti? Perché non fa un miracolo anche per te? Non lo vede che Erode ti può uccidere in qualsiasi momento, cosa che fece? Lui è certo più potente del grande re Davide. Perché non prende la spada e non ti libera, Giovanni? Ma la nostra fede in Gesù deve essere più forte delle maledizioni che a volte la gente manda verso di noi. Gente che a volte è delusa da noi. A volte qualcuno mi ha detto, mi hai deluso. Cioè, perché non sono il religioso che loro si aspettavano. Si aspettavano un religioso standard, in competizione con qualche chiesa, con qualche predicatore, con qualche pulpito. No! Io lo so perché ogni missionario del Vangelo ci è passato. Mm-hmm. Ma ci dobbiamo pensare, fratelli. Preparatevi. Lo ha detto Gesù, Luca 23, 35-37.
Il popolo stava a guardare e anche i magistrati si beffavano di lui dicendo: ha salvato altri, salvi se stesso, se è il Cristo l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernivano, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Luca 23, da 35 a 37.
Vuoi un po' d'acqua fresca? Qua, aceto. Giovanni 15, 20.
Ricordatevi della parola che vi ho detta.
Il servo non è più grande del suo signore.
Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola,
allora osserveranno anche la vostra.
Osserveranno anche la vostra. Giovanni 15, verso 20.
Prepariamoci, fratelli, se non vogliamo cadere dalla fede. Prepariamoci. Passeremo per situazioni come Giovanni, il buio di una cella, scomoda, con le catene. Non potevo dormire tranquillo, molto scomoda. Quanto meglio dormire sotto un albero, guardando le stelle. Ma era in preparazione alla morte. Il Signore lo preparava alla morte. Prepariamoci, fratelli, se non vogliamo cadere dalla fede. Quello che ci aspetta non è come predicano i falsi profeti. Benessere, Vangelo di prosperità, ricchezza, rapimento prima della tribolazione e possibilmente mentre prende il cappuccino. Non li ascoltate, sono bugiardi, senza scritture.
Forse per questo i cristiani di oggi sentono come se Dio non risponde, perché ci sono tutti questi insegnamenti fuorvianti e ti fa pensare che Dio deve darmi quello che io chiedo. Ma stavo pensando l'altro giorno, perché leggevo Efesini capitolo 1, stavo pensando, quando Dio non mi risponde, non mi dà, quando io prego per qualcosa, dovrei chiedermi: ma come va la mia relazione con Gesù? Ci sono fratelli che pregano per una moglie, pregano per un marito, per uscire da debiti, per trovare un lavoro.
E a volte quando lo trovano pregano di uscirne.
Quindi sono cose normali, non sono cose sbagliate da pregare. Ma invece di dire perché Dio non mi dà, dobbiamo chiederci come va la mia relazione con Gesù. Perché non è sufficiente proclamare ripetutamente le promesse di Dio. Dio ha promesso che mi dà questa cosa, e ripeti in preghiera ad alta voce, dichiari la tua fede. No, devi anche avere una relazione con Dio. Perché in Efesini 1, appunto, le promesse di Dio devono essere ereditate. Dice in Efesini 1:3, dice: siamo benedetti con ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti. Ogni cosa Dio ci dà. Ma poi dice: noi siamo eredi, siamo figli, abbiamo una relazione padre-figlio con Dio. E se siamo figli, siamo ubbidienti. Non possiamo solo chiedere, proclamare, desiderare benedizioni. Dobbiamo camminare in ubbidienza. E questo significa guidati dallo Spirito Santo. E se abbiamo quella relazione padre-figlio, se siamo eredi, ereditiamo le benedizioni. Solo la salvezza è gratis, per grazia. Per il resto dobbiamo essere figli ubbidienti. E le benedizioni arrivano, sì. Perché Dio vuole darci tutto il suo regno. Non solo un marito, un lavoro. No, tutto il regno di Dio ce lo regala.
Ma non te lo vendere però per un marito, una moglie, dei soldi, sì. una panca calda in chiesa. Sì. Ti sarà dato come sopraggiunta, se è volontà di Dio, che abbia un marito, una moglie, una sorella, un fratello.
E come dicevo prima, lui è più preoccupato della nostra maturità, crescita spirituale, della nostra relazione con lui, che di avere tante cose intorno.
Amen. Amen. Guarda, oggi l'inganno, uno degli inganni del diavolo è di equiparare le benedizioni di Dio alle benedizioni materiali. Grande inganno.
Vero, vero, sì.
Ma puoi andare lì nella Bibbia, lì, Filippesi, guarda, 1:29.
Filippesi 1:29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo,
non soltanto di credere in Lui,
ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1:29.
Si potrebbe insegnare un po' su questo. Non soltanto di scaldare una panca. Non soltanto di andare come gli asinelli e dire sì, 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 come i ciuchi. Dire sempre di sì. Noi siamo la grande chiesa cattolica, evangelica, noi, ma siamo zitti per cortesia. A noi ci è stata concessa la grazia rispetto a Cristo. Questa è la grazia. Oggi il falso profetico, la grazia è quando ricevi i soldi. Imbroglioni! Toglietevi di torno!
Ti è tornata la voce, Giuseppe! Ti è tornata la voce.
Ma sono imbroglioni.
Alleluia.
Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire. Questa è la grazia. Allora, imbroglioni, volete ascoltare almeno una volta? La grazia non è quando spillate i soldi dalle pecorelle. Non è quella la grazia. La grazia è quando sì, credete, ma anche soffrite per Lui. Questa è la vera grazia. Mm-hmm. Le benedizioni che Dio ha preparato per noi sono attraverso la croce. Non ce lo dimentichiamo questo.
E quei momenti di dolore quando stai ai piedi di Gesù sono i momenti più dolci di tutta la tua vita. Lo so che è per via della sofferenza, dei problemi che hai, ma quei momenti che passi con Gesù quando soffri, quei momenti sono così preziosi, bellissimi, la sua luce è così più forte che mai, che vale la pena attraversare quella sofferenza solo per sentire la dolcezza di Cristo.
Man.
E quando tutto va bene, quando sei senza problemi, non senti la sua presenza così forte, perché non sei tu così collegato.
Man. Devi spremere i fiori per trarne il profumo. Allora in Matteo 11:2-6 c'era Giovanni in prigione. Quindi noi come lui, fratelli, amati fratelli, che state soffrendo. Parlo a voi che soffrite, voi ai quali come Giovanni Battista il nemico può essere lì a dirvi: ma dov'è il tuo Gesù? Dov'è il tuo Messia? Ne aspettiamo un altro? Ma vattene, Satana! Non ascoltate neanche per un secondo. Noi rispondiamo: Gesù è venuto e ora nel mio cuore per lo Spirito Santo io non dubiterò, ma loderò il suo nome. Perché Gesù, com'è che ha risposto Gesù alle bugie? I ciechi recuperano?
I ciechi recuperano la vista e i zoppi camminano. I lebbrosi sono purificati e i sordi odono. I morti risuscitano e il Vangelo è annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Amen.
Matteo 11:5-6. Tantissime sono le testimonianze di Gesù nella nostra vita. Fratelli, dobbiamo dimorare in queste verità. Queste verità ci liberano. Le altre sono bugie e ci incatenano. È troppo tardi per il diavolo di farci dubitare. Guai chi si fa guidare al dubbio, guai. Ora sappiamo come Dio opera, non sempre e non necessariamente tramite i successi o dribblare, evitare, schivare il Calvario, ma affrontandolo, vincendolo, anche se un giorno la vittoria dovrà essere quella come quella di Gesù e di tutti i martiri, pagando il prezzo divino, il prezzo supremo. Ma è così che saremo più che vincitori. Romani 8, 36 e 37, come è scritto.
Come è scritto, per amor di te siamo messi a morte tutto il giorno, siamo stati considerati come pecore da macello, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Romani 8, versi 36 a 37. Sto pensando proprio a Paolo che ha scritto questo. Paolo era in prigione con Sila e non era lì dicendo: Dio, dove sei? Perché siamo in prigione? Noi stavamo evangelizzando, ubbidendo, predicando il Vangelo.
Come mai i tuoi angeli non ci hanno liberato?
No, invece Paolo e Sila cantavano inni, inni di lode in prigione.
E gli inni dicevano: siamo pronti a morire per il Signore, siamo pronti a dare la vita per te, Gesù. Il diavolo non vince, Signore.
Sì.
Noi siamo vincitori anche nella morte e hanno vinto.
E mentre cantavano e lodavano è venuto il terremoto che ha aperto le porte della prigione e attraverso questo il Signore li ha salvati. Quindi il Dio è intervenuto, ma non perché loro si lamentavano o mormoravano o chiedevano a Dio la salvezza da prigione. No, è perché loro lodavano.
Ma a volte, Signore, prova la nostra fede non necessariamente tramite la liberazione, ma prova la nostra fede tramite endurance, sopportare, tenere duro, non mollare, avanti con Gesù.
Sì, infatti alla fine della sua vita Paolo è stato martirizzato, non è stato salvato dal Calvario, dal suo Calvario.
Sì, ha salvato altri, non ha potuto salvare se stesso.
Sì.
Amen.
Amen. Grazie, Signore. Gloria a te, Gesù, ti amo, Signore. Prego per tutti i fratelli che possano resistere nella fede e dire quello, la frase che hai detto prima mi è piaciuta. È troppo tardi per il diavolo per farci dubitare. Troppo tardi. Ormai conosciamo l'immenso amore di Gesù. Quanto è meraviglioso.
Conosciamo troppo.
Non possiamo fare senza. Non importa cosa fa il diavolo, è troppo tardi.
Ormai conosciamo Gesù, vattene Satana.
Amen. Prego che tutti i fratelli possano pensare così e vivere questa fede.
Una preghiera speciale sento nel mio cuore per i fratelli che soffrono, che hanno malattie. Mettete la mano sul dolore e credete. Nel nome di Gesù Cristo, questo dolore se ne va adesso.
Amen.
Comando Satana, dolore se ne vada adesso. Io sono guarito, guarita adesso.
Amen.
Nel nome di Gesù Cristo, ti bacio Gesù, Gesù ti abbraccio, Gesù ti rendo lode, tu sei degno di lode, Signore, tu nel Getsemani, tu a sudare sangue nel Getsemani, tu a trasportare la croce, Signore, tu sei degno, tu sul Calvario sei degno. Tu sotto le frustate sei degno. Signore, prego per i fratelli che soffrono. E il diavolo gli ha fatto lo sgambetto, c'è una malattia, c'è dei dolori. Vattene Satana! Ti lego!
Nel nome di Gesù, amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Fratelli, siete guariti e siete guariti. I vostri dolori se ne sono andati e se ne sono andati nel nome di Gesù Cristo. E adesso mettete la mano su dove c'è il dolore vattene. Vattene Satana! Questo dolore non è mio, è di Satana, vattene.
Nel nome di Gesù, amen.
Nel nome di Gesù Cristo, amen.
Amen, che sia questo l'inizio delle guarigioni di oggi, perché leggeremo anche i nomi delle persone che hanno scritto e hanno chiesto preghiera, ma preghiamo che già sono guariti già da adesso, nel nome di Gesù.
Io ho bisogno di preghiera, nel nome di Gesù, ho bisogno di guarigione, ma prima chiedo al Signore di toccare tutte le pecorelle.
Amen.
Io, il vecchio pecorone, sono l'ultimo. Nel nome di Gesù, Spirito Santo, tocca le pecorelle.
Gloria a Dio.
Che vengono al primo posto.
Alleluia.
Preparatevi, fratelli. Qui ci sono guarigioni che arrivano nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Leggo anche alcuni commenti che i fratelli hanno inviato, sempre sul soggetto «Perché Dio non risponde?». Stefania dice «Ciao fratelli, credo personalmente che quando Dio non ci ascolta è perché non cerchiamo prima il regno di Dio, e poi Lui ci darà in sopraggiunta. È scritto. Amen. Comunque, Dio è sempre fedele». E questo è Matteo 6,33 che Stefania sta citando. Amen, un abbraccio. E poi Emanuele dice, Marco 11,24 dice che «Tutto quello che domandiamo in preghiera, crediamo di averlo ricevuto e lo otterremo». Io penso che quando Dio ci ha dato del suo Spirito Santo, ci ha anche benedetto. Sta a noi far fruttare quello che Dio ci ha donato con la nostra obbedienza alla parola, come dice Salmo 119, verso 105. Quindi, in conclusione, più impariamo a praticare la parola, più vedremo Dio agire. E se capiamo questo, allora le difficoltà diventano benedizioni per avvicinarci a Dio. Amen. Quello è un punto molto importante, a capire che anche le difficoltà, anche le mancanze, possiamo usarle per avvicinarci a Dio. E poi Lui ci dirà, o devi imparare a fare senza quella cosa che tanto desideri, ma diventi più forte, o te la darà se crede che va bene per te. Quindi lascia a Dio la decisione cosa è buono e cosa non è buono per te. Perché Lui sa il futuro, Lui è più saggio, Lui vede meglio il mio cuore di quanto io, mi conosce meglio di quanto mi conosco io. Quindi confidare più in Dio. Grazie Emanuele, un abbraccio. E vi leggo anche alcune testimonianze da parte dei fratelli che hanno chiesto preghiera la settimana scorsa. Per esempio Vincenzo ha chiesto preghiera per liberazione dalla pornografia. E dice il fratello, «Fratello Giuseppe, vorrei ringraziarvi per aver pregato per me e della mia mente. Sono già 2 settimane che non penso più alla pornografia. Mi sto dedicando sempre di più a pregare 3 volte al giorno e vorrei farlo sempre più perché dal risultato che sto ottenendo vuol dire che Dio non mi ha abbandonato e mi vuole salvare. Vi mando sempre un abbraccio grandissimo, un saluto a fratello Giuseppe e a tutti voi. Non finirò mai di ringraziarvi per quanta gente salvate dalle tentazioni». Wow! E questo dipende da ciascuno, se vuole essere salvato dalle tentazioni. Noi possiamo solo dare la parola, dare il messaggio che la potenza di Dio è disponibile, è qui, alla nostra portata, se la vogliamo. Ma poi dipende da noi se la prendiamo, se la accettiamo. Quindi grazie a Dio che molti della gente che è stata salvata dalle tentazioni ha fatto la scelta giusta, ha accettato l'aiuto di Gesù. E Vincenzo ha una bella famiglia, quindi sono contenta, fratello, che ti sta liberando dalle cose che fanno male a te, alla tua relazione con Gesù, alla tua famiglia. Quindi vai avanti, ti abbracciamo. E c'è anche Paola, che ha chiesto preghiera per la sua zia, che aveva la leucemia, e dice «Buongiorno fratelli, alcune settimane fa vi ho chiesto di pregare per mia zia. Ho saputo che sta meglio, non deve fare più le cure previste e andare in hospice. Non so ancora i dettagli, se è guarita del tutto dalla leucemia, ma pare sta meglio e tornerà a casa. Gloria a Dio! Grazie a Gesù e a tutti coloro che hanno pregato per lei. Che Dio vi benedica». Amen. Siamo contenti, Paola. Preghiamo per liberazione completa dalla leucemia. Amen. Ascoltiamo un bel canto sulla guarigione e poi andiamo alla preghiera e alla santa cena che faremo insieme. E questo canto è basato sulle scritture di Geremia 31,3, Isaia 40, versi 29, Malachia 4, verso 2, Salmi 147, verso 3, Salmo 103 da 3 a 5 e Isaia 57 versi 18 e 19. Ascoltiamo un canto sulla guarigione.
Oh, tempi lontani il Signore mi è apparso e mi ha detto: io ti amo di un amore eterno, perciò ti prolungo la mia bontà. Io do forza allo stanco e accresco vigore a chi è spossato. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano in volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Per voi che temete il mio nome sorgerà il sole della giustizia con la guarigione nelle sue ali, e voi uscirete e salterete come vitelli di stalla. Oh, oh. Guarisco quelli che hanno il cuore rotto e fascio le loro ferite. Io il Signore perdono tutte le tue colpe, risano tutte le tue infermità. Salvo la tua vita dalla fossa, ti riempio di bontà e compassioni. Io sazio di beni la tua esistenza e ti faccio ringiovanire. Io vedo le vie di chi mi è fedele, lo guarisco. Io lo guido e gli ridò le mie consolazioni, a lui e quelli dei suoi che sono afflitti. Io metterò la lode sulle sue labbra, pace, pace a chi è lontano e a chi è vicino. Io lo guarirò.
Preghiamo oggi per fratello Giuseppe, per guarigione completa dalla bronchite, che ogni traccia di bronchite sparisce. E voglio ringraziare a tutti voi fratelli che avete pregato e che anche oggi state scrivendo con gioia che fratello Giuseppe sta migliorando, e lodate Dio per quello. Grazie. Grazie per la vostra presenza e il vostro amore. Veramente aiuta tanto, tanto. Siete una benedizione per noi. Preghiamo poi per il marito di Antonia, che ha una necrosi all'alluce del piede destro, e volevano anche amputare i piedi, ma anche quello non aiuterebbe perché lo stesso è troppo pericoloso, questa malattia di necrosi. Preghiamo per lui per guarigione nel nome di Gesù. Poi preghiamo per Angelica, guarigione alle ossa da dolori, che il livello dell'ostopenina torni a normale. Preghiamo per Pasquale, per un tumore alla vescica, sta facendo la chemio. Per la moglie di Pasquale, che ha male alla schiena, al petto e altri malanni. Poi Vincenzo chiede preghiera per sua sorella, che ha crisi epilettiche. Lia è stata operata da un tumore al colon. Preghiamo per guarigione completa. Francesca, per cambiare il lavoro di insegnante precaria, è molto stancante, è difficile e poi ha anche problemi al lavoro, e chiede a Gesù anche un aiuto convenevole con un uomo accanto, un vero credente. Gino dice: sento tanta stanchezza, il fianco che mi fa male, i muscoli, non riesco a respirare a volte per alcuni secondi. Salvatore, per il padre Pietro, guarigione dopo un intervento per asportazione di un tumore alla pelle. Speranza e Anna soffrono di osteoporosi alla colonna vertebrale. Speranza per Raffaella, con cancro all'utero. Per Marella, guarigione al cuore, conversione della figlia e marito. Romina, per il figlio Rosario, che si possa risolvere il problema che sta affrontando. Santina, guarigione agli occhi. Elisabetta, per Margherita, che ha un difetto al cuore, che batte in modo irregolare.
Signore, guariscili tutti, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Ti chiediamo tutti insieme, tutti uniti, miracoli di guarigione, Signore. Basta credere, solo credere. E noi crediamo, Gesù, che tu sei l'unico guaritore. Grazie, Signore, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Fratelli che chiedono liberazione.
Preghiamo per il cugino di Grazia, che si chiama Alfio, che ha la vescica con tumori, ma preghiamo per conversione vera e liberazione da tarocchi, buddismo, sciamanesimo, fiducia nell'astrologia, eccetera.
Che possa uscire da queste diavolerie nel nome di Gesù Cristo.
Amen. Cherubina, per Elena di 6 mesi, che hanno confermato attacchi epilettici e gli danno una terapia di medicine per la vita. Per tutta la vita. Janet dice che da più di 5 anni dormo un giorno sì, uno no, e le sue forze stanno meno di prima. Rosaria, contro le persecuzioni al lavoro. Nicoletta, per la protezione del lavoro, la fiera che stanno organizzando, che sia grande afflusso di gente. Manuel, per la sua sorella Mara, liberazione da depressione e guarigione al cuore. Poi Janet, per suo nipote in Brasile, per uscire dai problemi. Per Elena, guarigione dalla malattia che colpisce i tessuti del suo corpo, la cutis laxa. Pina, per il figlio Elvis, per guarigione fisica e che possa seguire il Vangelo, e per la situazione con suo bambino. E Marco, un fratello nuovo, che dice: soffro di solitudine e abbandono, non riesco a ritrovarmi, è un dolore insopportabile.
Grazie, Signore. Ti chiediamo, Signore, di liberare questi fratelli da qualunque spirito del diavolo che li attacca, Signore.
Amen.
Vi sgrido malattie, oppressioni, nel nome di Gesù Cristo, e siate liberati adesso.
Nel nome di Gesù. Amen. Poi preghiamo per il marito e la figlia di Loredana, per conversione. Per Giovanni, guarigione ai tendini, una guarigione completa. E che dice lui che la mia fede sia al 100%, e per tutti i fratelli, affinché possiamo trasmettere il Vangelo proprio come farebbe Gesù. Amen. Poi per la moglie e figlio di Salvatore, per conversione. Maria, per protezione per l'Italia, per la Campania, se arriverebbe una esplosione del Vesuvio. Naomi, per avere più comunione con il Signore. E Stefania, Leo e Danny, per maggiore unzione quando siamo fuori evangelizzare, unione familiare e saggezza.
Amen, Signore. Provvedi, Signore, Spirito Santo di abbondanza, Signore, per questi fratelli, che nel nome di Gesù Cristo il tuo angelo sia al loro fianco a fortificarli. Amen.
Amen. E preghiamo anche per Gioele, Chiara, Esther e Alessandra, per Gennaro, Salvatore, Maria Vittoria, Maria Rosaria e sua mamma, per il lavoro, Erenio, Giuseppe, Alba Marina e Domenico, Riccardo e Giovanni.
Grazie, Signore. Amen. Benediciamo Gesù. Signore, confidiamo che lo Spirito Santo sia lì ad aiutare tutti questi fratelli. Si aiuti i fratelli a aprire il cuore, perché tu dici: io sono la porta e busso. Se uno ode la mia voce, apre la porta, il suo cuore. Io entrerò e cenerò con Lui. Il Signore Gesù sta bussando alla nostra porta. Sgridiamo Satana e ogni spirito che ostacola che Gesù entri nel nostro cuore, con le sue guarigioni, le sue benedizioni. nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. E ti leggo un messaggio arrivato da Piera, perché una decina di minuti fa hai già fatto una preghiera di guarigione da dolori. Alla fine del messaggio, perché Dio non risponde? Hai già pregato per i fratelli, abbiamo detto che adesso iniziamo a guarire. E Piera dice, amen, amen, ho messo la mano sulla spalla, perché sono giorni che ho dolore alle cuffie dei rotatori, e quando tu, fratello Giuseppe, hai detto, ti bacio di Gesù, ti abbraccio Gesù, io ho detto di Gesù, anche io ti abbraccio, e abbracciami anche tu. Ebbene, ho sentito proprio fisicamente qualcosa che mi avvolgeva, un dolce calore in tutto il corpo, e il dolore costante si è attutito. Non sento quasi più niente, anzi dichiaro in fede, sono totalmente guarita. Però sai cosa? Scendono lacrime per la gioia. Wow, ne avevo proprio bisogno in questo tempo così terribile per me. Per rivivere questo abbraccio di Gesù non mi interessa avere dolori. È stato troppo intenso, inaspettato, sorprendente, bellissimo. Ho una pace soprannaturale. Fratello Giuseppe, oggi anche tu sei guarito perché Gesù ti ha abbracciato. Ciao famiglia, Piera dodicesima, vi amo.
Ti benedica Piera, gloria al Signore.
Wow, grazie Gesù.
Quando noi ci sintonizziamo con Gesù, Lui si sintonizza con noi.
E riceviamo, riceviamo Amen. L'abbraccio, la sua presenza, la guarigione. Arrivano.
Gloria a Dio.
Amen.
Ed ecco che Gesù prese il pane e disse, questo è il mio corpo. Tutti prendiamo un pezzo di corpo, fratelli. Prendiamo adesso. Prendendo il pane e il corpo stiamo prendendo la nostra guarigione. Se ci crediamo, attenzione a cosa crediamo, perché riceviamo quello che crediamo. Allora, nel nome di Gesù Cristo, Gesù prese il calice. Deborah, vuoi passare il calice? Ecco, tutti prendiamo il vino, il sangue. Adesso. Grazie Gesù, hai reso la cerimonia della la comunione così semplice. Le chiese, i diavoli cercano di complicarle, tacciano e se ne vadano. Gesù, tu sei venuto a semplificare ciò che la religione ha reso complicato, impossibile da ottenere la salvezza. Tu l'hai resa semplice, ha detto credete e basta. Giovanni 6,47, credete e basta. Ti benediciamo, Signore. Grazie, Signore, aiutaci, Signore, a fare collegamento con Te, Signore, contatto, toccarti ed essere guariti, non perché ce lo meritiamo, ma perché Tu hai versato il sangue. Non perché ce lo meritiamo, ma perché Tu lo meriti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Grazie, Signore.
Questo vi lasciamo, tanto amore, e ricordatevi che in ogni vostra sofferenza Gesù è con voi, Gesù è fianco vostro in ogni sofferenza, nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Un abbraccio, un bacio, fratelli. Amen.
Ciao a tutti, dolci fratelli, iscriveteci, rimaneteci vicini, vi amiamo tanto. Ciao, ciao a tutti.
Affamati e la corsa agli armamenti nucleari. Vedo tanto egoismo e famiglie distrutte. E l'amore non c'è più. Vedo negli ultimi giorni tempi difficili. Perché gli uomini sono amanti del denaro. Superbi bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, traditori, amanti del piacere anziché di Dio. Ma chi vince, Gesù dice, gli concederò di sedere con me sul mio trono. Come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono.
Dimmi uomo di Dio, cosa vedi?
Vedo il destino del mondo giunto al finale. Il crollo finanziario e l'arrivo dell'uomo del peccato. L'anticristo che promette pace e sicurezza, ma poi porta guerra e distruzione. Vedo piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi. Obbligati a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte, senza il quale nessuno può comprare o vendere, così il controllo di massa li fa tutti schiavi. Ma chi vince, Gesù dice, gli concederò di sedere con me sul mio trono. Come anch'io ho vinto e mi sono opposto a sedere col Padre mio sul suo trono.
Dimmi ancora uomo di Dio. cosa vedi?
Vedo un falso profeta che inganna il mondo. Parole come miele ma la bocca di un dragone che fa grandi segni e prodigi da sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Vedo una grande tribolazione e persecuzione, quale non v'è stata dal principio del mondo, né mai più vi sarà. Anche tra i saggi saranno abbattuti per un certo tempo, dalla spada e dal fuoco, dalla schiavitù e dal saccheggio. Vegliate dunque pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire
davanti a Dio.
Ma chi vince, Gesù dice, gli concederò di seder con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono opposto a seder col Padre mio sul suo trono.
Dimmi, ancora uomo di Dio, cosa vedi?
Vedo Armageddon, la bestia con 200 milioni di soldati, radunati per far guerra al Signore e ai suoi eletti. Vedo il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalca si chiama Fedele Veritiero. Vedo Gesù Cristo che giudica e combatte con giustizia, seguito dall'esercito del cielo, vestiti di lino fino bianco e puro. Ma la bestia è presa insieme al falso profeta
e sono gettati vivi nel lago di fuoco.
E a te, Gesù dice, sei chiamato a vincere la tribolazione e partecipare alle nozze dell'agnello vestito di bianco al mio fianco.